6 di sera Magazine.
Buonasera da Angelica Arbasini, i temi di questa puntata. Attraverso due prestigiose esposizioni, il Museo Casa Rusca di Locarno e il Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona rendono omaggio al celebre artista Niele Toroni, originario di Muralto e riconosciuto come una delle figure di spicco del panorama artistico svizzero e internazionale. Poi parleremo di Sostare, un'impresa sociale di Sosticino che quest'anno festeggia i 10 anni di esistenza. Infine gli eventi Monte Verità dal 10 al 13 aprile, torna il festival letterario con il tema Psicogeografie. Fino al 17 agosto il Museo Casa Rusca ospiterà a Locarno la prima grande retrospettiva in un museo svizzero dedicata all'artista ticinese Niele Toroni. La mostra si intitola infatti Niele Toroni, impronte di pennello numero 50 dal 1959 al 2024. L'esposizione ripercorrerà oltre 60 anni di carriera con opere provenienti da musei svizzeri e internazionali, collezioni private e da amici dell'artista. Con noi Sébastien Peter, direttore del Museo Casa Rusca.
Dunque, Niele Toroni è uno degli artisti viventi svizzeri più importanti, conosciuti a livello internazionale, un artista che ha marcato la storia dell'arte del secondo ventesimo secolo. Niele Toroni nasce nel 1937 proprio a Muralto e partirà a fine degli anni 50 verso Parigi, dove insomma conoscerà un successo internazionale. Il Casa Rusca, nel suo intento anche di valorizzare il patrimonio culturale passato e presente del locarnese, non poteva non celebrare la figura di Niele Toroni, tanto più che l'artista dal 91, pensate dal 91, non esponeva in un museo della Svizzera italiana. Quindi per noi è stato un onore e anche un dovere presentare l'opera di questo straordinario artista a Casa Rusca. Va detto che mentre in Ticino appunto la sua opera rimaneva poco conosciuta, Niele Toroni esponeva nei grandi musei internazionali, quindi dal MoMA di New York, Guggenheim, il Centre Pompidou a Parigi, che ha ricevuto peraltro premi e distinzioni di grandissimo livello, quindi per noi ci sembrava un'occasione straordinaria per farlo conoscere anche alla popolazione della Svizzera italiana e chiaramente anche ai numerosi turisti che si recano da noi ogni anno.
Ecco il titolo, impronte di pennello numero 50.
Sì, dunque la mostra si intitola proprio impronte di pennello numero 50 dal 1959 al 2024. Perché? Dunque Niele Toroni dalla metà degli anni 60 instaura un sodalizio con tre altri artisti, Mossé, Parmentier e Buren, artisti con i quali lavora creando un gruppo BMPT, proprio intitolato con l'iniziale dei vari nomi, con i quali cerca di lavorare su quello che è la figura dell'artista. Cos'è l'artista? L'artista che ha quest'aura un po' mitica nella nostra società. E loro vanno proprio a controcorrente, ognuno sviluppa un linguaggio molto peculiare e minimale. Ad esempio Buren, conosciuto per le sue strisce orizzontali, tutte a una stessa distanza l'una dall'altra. Mossé crea dei cerchi, Parmentier delle linee orizzontali e Toroni, proprio lui crea questo motivo formato da tracce appunto di pennello numero 50, quindi 50 mm di pennello, che spaziano ognuna l'una dall'altra 30 cm. Ed è una sorta di paradigma che mantiene lungo tutta la sua carriera con grandissima coerenza. Ora, questo non vuol dire che non ci siano variazioni nell'opera di Toroni. Toroni applica poi queste tracce di pennello, se vogliamo il gesto minimo dell'artista. Lui dice che il pennello che è il vero protagonista della pittura, non lui. Applica queste tracce su tantissimi supporti, va da architetture anche molto prestigiose, ha lavorato su edifici del Palladio, di Franz Gehry, lo fa su delle tele, lo fa su dei supporti anche diciamo con uno sfondo giocoso, e ha anche posizionato delle tracce di Pennello su opere precedenti al 1967, quando ha iniziato a fare dunque queste tracce, chiamandole errori di gioventù. Quindi si è riappropriato di opere realizzate anche in Ticino negli anni 50, marchiandole con la sua traccia di pennello e quindi inserendole in questa lunga serie di tracce che è perdurato fino al 24.
E accanto a lavori più celebri e monumentali saranno esposte anche delle opere, diciamo, inedite.
Sì, inedite, è stato straordinario lavorare con Toroni, su Toroni, nel territorio del Locarnese. Locarnese è una terra con cui l'artista ha mantenuto dei legami molto stretti, di amicizia, sodalizi intellettuali che durano anche per diversi decenni, e quindi sono emerse, lavorando sul territorio, delle opere molto intime, alcuni tra i primi lavori appunto di Toroni esposti per la prima volta a Casarusca, e questo ci permette di seguire anche come poi emerge questo peculiare linguaggio pittorico, ma inoltre anche opere realizzate per amici in momenti diciamo particolari, speciali, in cui a volte predomina il carattere giocoso, scherzoso. Nelle Toroni, pur essendo un artista con un forte rigore concettuale, se vogliamo, è un artista che ha una forte carica umoristica, senza mai perdere però la profondità. Ecco. La poesia, l'umorismo e il concetto si mischiano in modo assolutamente armonioso nella sua opera.
In concomitanza con la mostra a Casarusca di cui abbiamo appena parlato, fino all'11 maggio il Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona ospiterà un omaggio a Niele Toroni e Harald Zeman, un'esposizione che metterà in luce il profondo sodalizio artistico e intellettuale tra l'artista svizzero e il celebre curatore Harald Zeman, un legame che è sfociato nella storica mostra che Zeman ha dedicato a Toroni nel 1991 proprio al Museo Comunale d'Arte Moderna di Ascona, dove ancora le sue impronte di pennello interagiscono architettonicamente con lo spazio museale. Ne parliamo con Mara Folini, direttrice dei Musei Comunali di Ascona.
Diciamo che quando noi abbiamo saputo che il Museo Casarusca aveva intenzione di realizzare la prima grande retrospettiva a Niele Toroni, abbiamo pensato che non potevamo non esserci nel fare un omaggio ad Harald Zeman e a Niele Toroni, che nel 1991 hanno realizzato la prima mostra di Niele Toroni in Ticino. Questo sodalizio era già nato con una esposizione che Harald Zeman aveva fatto a Lucerna un anno prima, e lì è iniziata questa amicizia che è diventata sempre più importante, perché c'è stato proprio un sodalizio tra due persone in cui c'è una forte affinità. L'esposizione qua ad Ascona è diventata l'esposizione, diciamo, della casa di Toroni, perché dal 1991 sono qua permanenti le sue impronte di pennello numero 50 a distanza di 30 centimetri. E abbiamo potuto risalire a questa forte amicizia, diciamo che c'è questa amicizia, questa quasi sintonia di anime, proprio grazie alla documentazione sia dell'esposizione del 1991, sia di tutta una serie di documenti che aveva tenuto il grande curatore Harald Zeman nei suoi archivi, e che poi sono stati destinati al Getty. E abbiamo fatto appunto richiesta di tutti questi documenti, in cui ci sono cartoline, lettere, fotografie che sono servite, diciamo, a tutto l'anno di preparazione della mostra ad Ascona. E quindi escono davvero degli spunti anche proprio così improvvisati, diciamo, di giornata, che per la ricerca del titolo della mostra, per la ricerca del flyer, che è stato davvero un lavoro fatto e costruito insieme. E questa era anche la qualità di Harald Zeman, che con autorità in qualche modo imponeva la sua chiave di lettura dell'opera di Niele Toroni, ma invece insieme, attraverso il dialogo, il confronto quasi quotidiano, diventava qualcosa che nasceva proprio da un dialogo. E questo, diciamo, che è stato un punto forte della mostra, che ancora oggi si sente, perché le impronte rimangono, ma anche continuano ad agire su chiunque entra nel Museo di Ascona, con il quale può dialogare attraverso anche proprio riflettere davanti a queste impronte, che hanno anche un aspetto molto empatico, per quanto a priori non si direbbe, ecco, ma trasformano davvero, sono qualcosa che entra nel muro e che fa una sintesi, e dove c'è questa grande capacità dell'artista, che non si voleva nemmeno definire come artista ma come pittore artigiano, che fa, diciamo, da quasi preludio alla mostra poi grossa retrospettiva Casarusca.
Sostare, impresa sociale di SOS Ticino, festeggia i 10 anni di esistenza. Un traguardo che ruota attorno alla parola accoglienza, che si intreccia con inclusione, grazie anche agli spunti e alle letture tratte dalla rivista Viva Voce. Sostare è un'impresa sociale senza scopo di lucro, che ha l'obiettivo di coniugare un'attività imprenditoriale con l'orientamento ad attività di integrazione e inserimento socio-professionale. Ne parliamo con Pelin Candemir Bordoli, direttrice di Sostare.
Sostare è nata nel 2015 con l'obiettivo di dare delle opportunità e degli strumenti di formazione, di inclusione, di integrazione a persone che vivono situazioni di vulnerabilità, in modo particolare a giovani al beneficio di prestazioni assistenziali, che hanno delle difficoltà momentanee a ritrovare e orientarsi nel mondo. Si chiama impresa sociale perché lo facciamo attraverso proprio anche un lavoro concreto, ordinario, attraverso la gestione del ristorante Casa del Popolo, dove le persone possono allenarsi per rientrare nel mondo del lavoro, acquisire degli strumenti attraverso la formazione utile al mondo del lavoro, e lo facciamo ovviamente anche con un accompagnamento sociale, con dei corsi di recupero delle competenze scolastiche e di supporto nella ricerca poi del lavoro o del posto di apprendistato. Tutto ciò è stato graduale, nel senso che quando abbiamo iniziato 10 anni fa, abbiamo iniziato con i primi percorsi, ci siamo subito resi conto che spesso i servizi sociali ci segnalavano delle persone molto giovani senza una formazione o con delle formazioni interrotte alle spalle, sia persone rifugiate, accolti in Svizzera, ma sia anche persone, ragazzi svizzeri residenti in Ticino. E da qui abbiamo appunto cominciato ad aggiungere ogni anno un tassello, quindi si è aggiunto un tassello per la formazione, si è aggiunto un tassello per l'accompagnamento post formazione e via via siamo arrivati ad oggi, dove abbiamo anche deciso dall'anno scorso di pubblicare una rivista Viva Voce, proprio per dare spazio e voce alle esperienze che compongono, le diverse esperienze che compongono la nostra realtà.
Ecco, quindi formazione come veicolo di inclusione, e volevo parlare proprio della rivista che si chiama Viva Voce, una rivista che appunto dà voce e penna racconti sulle esperienze e sulle ricette anche di vita di coloro che hanno condiviso questo percorso.
Sì, noi in questi anni appunto abbiamo vissuto molte e abbiamo sentito e vissuto proprio anche insieme alle partecipanti e ai partecipanti le loro storie, le loro esperienze, anche le loro difficoltà, ma anche l'attivarsi delle loro risorse, trovare degli strumenti, le energie per acquisire nuove competenze, per rimettersi in gioco. Abbiamo sentito molta voglia di raccontare, di condividere le loro esperienze con gli alti e bassi, come capita nella vita a tutti, e ci è sembrato giusto dare appunto voce, in questo caso parola, attraverso una rivista che raccoglie le testimonianze di chi vuole condividere con la comunità quello che ha vissuto, ma anche quello che si può fare in un momento di difficoltà,
quali sono anche le sfide?
quali sono anche le sfide, ma anche come si possono affrontare queste sfide, anche perché questo possa essere uno strumento di aiuto a chi magari si ritrova in queste storie o vive le stesse difficoltà, fatta appunto da un lato per sensibilizzare la comunità circostante, ma anche come testimonianza per chi in quel momento sta affrontando delle difficoltà e può trarre magari qualche spunto o anche solo capire che non è solo affrontare questo tipo di situazioni.
Monte Verità si risveglia. Dal 10 al 13 aprile torna il festival di eventi letterari con il tema Psicogeografie, che esplorerà il legame tra paesaggio, anima e architettura, lo spazio e lo sviluppo urbano. Curato sempre da Stefan Zweifel, il programma celebra il 150° anniversario di Carl Gustav Jung con letture, spettacoli e incontri. Tutti i dettagli con Stefano Knuckel, membro del comitato Eventi Letterari Monte Verità.
Effettivamente parte proprio da questa celebrazione lo spunto di questa edizione, ragionando su Carl Gustav Jung, che amava tra l'altro moltissimo ovviamente la regione di Ascona con la quale aveva una relazione molto forte, ci siamo detti appunto qual è in qualche modo l'attualità di Jung, ed è proprio questo rapporto mistico, psicologico, intuitivo con il paesaggio, cioè il paesaggio come specchio dell'anima, la natura come specchio dell'anima, il territorio come specchio dell'anima. E lo è come tema urgente, penso, da una parte per trovare una propria identità. Credo che il mondo sia in una grave crisi di identità e può spiegare molte delle follie in corso attualmente, e c'è anche questa idea di volersi rispecchiare in un territorio, identificarsi in un territorio. Però farlo in un modo complesso sembra essere difficile, forse al momento lo si fa soprattutto in un modo semplicistico, violento, riduttivo. Ecco, allora il pensiero di Jung e questa chiave psicogeografica diventa, credo, stimolante in questo momento. Le chiavi di lettura sono tante, da quella diciamo quasi geopolitica a quella molto più interiore, a quella poetica, insomma ci sono tante chiavi di lettura in questo rapporto tra l'anima e il paesaggio.
Ecco, vogliamo spiegare un po' meglio che cos'è la psicogeografia?
Intanto la psicogeografia è un termine che nasce proprio con le avanguardie artistiche del Novecento, i surrealisti, i situazionisti, era proprio il piacere di mappare la realtà, di dare un'identità alla realtà, di attraversarla e farsi attraversare dai pensieri. Questo è il concetto di psicogeografia. Poi devo dire che è anche un concetto, forse un po' come nell'ambito del surrealismo, è una parola che poi vuole evocare cose anche non per forza precise, cioè non vuole essere una definizione tecnica, non è un martello. Le psicogeografie, ecco, l'associazione di queste due parole, questa stessa associazione deve creare uno spazio poetico di interpretazione. Dunque, quando voi mettete assieme la geografia e la psicologia, cosa nasce? Cosa emerge dalla vostra mente?
Ecco, una bella domanda su cui riflettere. Stefano Knuckel, vogliamo citare alcuni tra gli appuntamenti di spicco degli eventi letterari Monte Verità?
Chiaramente sono tanti e ricchi, scegliendone alcuni. Beh, intanto partirei dall'apertura con Eric Davis, un ospite che dovete mi sta particolarmente a cuore, sono 3 anni che lo insidio per poterlo avere ed è arrivato giustamente nell'anno giusto, con il tema giusto. Sicuramente non è conosciuto dal grande pubblico, per dire una battuta direi è come se mettessimo assieme Yuval Noah Harari, cioè uno che ci spiega il mondo in modo complesso, articolato, però anche divulgativo, e al contempo lo associamo a William Burroughs, cioè un personaggio assolutamente folle, allucinato e che riesce a portare nel pensiero anche un gioco linguistico. Ecco, Eric Davis, la sua grande intuizione negli anni 90, pubblica un libro che si chiama Technosis, in cui spiega che la rivoluzione tecnologica e digitale non può essere capita se non si capisce la dimensione mistica e spirituale che gli si vuole associare per poter giustificare la sua evoluzione, la sua esplosione E poi a termine quello che abbiamo oggi, cioè l'esplosione dell'intelligenza artificiale. Dunque, da una parte spiega questo nel 97 con largo anticipo e con veramente visionario all'epoca. Nel 2019 pubblica un libro che si chiama High Weirdness, difficile da tradurre, direi grande follia, grande il weird è lo strano, è l'inaspettato, è l'assurdo, e spiegava in quel libro, nel 2019, prima della pandemia, prima, cioè, Trump era già arrivato al potere, ma diciamo il complottismo stava esplodendo, e spiegava come in verità la gente ha bisogno di queste realtà alternative, di queste follie, di queste cose che a noi sembrano incredibili, no? Che qualcuno possa credere. Ecco che invece Rick Davis spiegava come questo rispondesse a un bisogno profondo. La cosa interessante è che se si combinano i due elementi si capisce chi è al governo oggi in America. Segnalerei anche quest'anno la presenza di tante scrittrici veramente interessanti. Intanto Nadia Terranova, scrittrice italiana di grande successo, che piace molto anche al pubblico germanofono, che è molto presente al Monte Verità. Lei è proprio un ospite che ci sta a cuore. Ecco, la verità è che il pretesto dell'invito è proprio il piacere di avere con noi Nadia Terranova. Poi in termini di scoperte, la giovanissima scrittrice catalana Irene Solà, tra poesia e romanzo, lei fa cantare la montagna, lei parla con gli animali, è veramente un incanto il modo in cui parla dei suoi libri. I suoi libri sono una meraviglia, ma il modo in cui lei ne parla è un viaggio di grandissima suggestione, ed è un nome da scoprire, un giovane talento. Abbiamo due grandi firme francesi, Scholastique Mukasonga, la scrittrice che arriva dal Ruanda e che parla del territorio ruandese in un modo unico, terra di grande bellezza e di grandi traumi, e poi una scrittrice che in Francia è una star assoluta, forse un po' sottovalutata da noi nell'ambito della lingua italiana, che è Marine Diary, una donna che crea soprattutto dei paesaggi psicologici, ecco, sono dei labirinti psicologici quello che Marine Diary crea. Tre donne potenti, e chiuderà gli eventi letterari, e penso che sarà un incontro di grandissimo valore. Beh, intanto creiamo quest'anno un dialogo assolutamente unico tra il grande architetto svizzero Peter Zumthor e il filosofo ungherese Laszlo Földényi, e questo incontro è fantastico perché Zumthor ha sempre voluto incontrare questo filosofo che ha parlato del suo lavoro, ma non ha mai avuto modo di vedersi, e li facciamo veramente incontrare per la prima volta sul palco degli eventi letterari, e credo che questo sarà veramente un incontro estremamente suggestivo.
Siamo arrivati al termine di questa puntata. Domani ospiteremo lo scrittore Vanni Santoni, che ci presenterà il suo ultimo romanzo intitolato Il detective sonnambulo, edito da Mondadori. Grazie per averci seguiti, a domani.